Buonasera. Stiamo riflettendo insieme, questo è il terzo incontro sui capitoli 9, 8 e 9 del Vangelo di Marco, gli annunci della passione e il rapporto tra il mistero della croce e il Figlio di Dio. Il titolo di questa sera, Silenzio, parla Dio. Particolare da cui ho tratto il titolo è appunto la voce che proviene dal cielo e che dichiara: costui è il figlio mio l'eletto, in lui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Siamo al culmine della teofania, dove Gesù si manifesta in tutta la sua gloria. Questa voce celeste ripete quanto è stato già solennemente annunciato al momento del battesimo di Gesù sulle rive del Giordano. Nel contesto attuale, la trasfigurazione, questa dichiarazione della filiazione divina di Gesù è affermata nel momento della gloria, ma noi sappiamo che la gloria della trasfigurazione è funzionale alla passione, alla croce, o forse il contrario. La croce è funzionale alla gloria. Addirittura per il quarto evangelista la croce e la gloria coincidono. Ascoltatelo, termina la dichiarazione di Dio. Dunque l'atteggiamento dell'ascolto è la logica conseguenza di questa dichiarazione, o forse il condizionale d'obbligo dovrebbe essere, o dovrebbe essere stata la logica conseguenza di questa dichiarazione, l'ascolto di Lui. Perché colui che si sta incamminando verso la croce sarà da tutti non soltanto non ascoltato, ma addirittura abbandonato e ucciso. In questo momento già molti lo hanno rifiutato nella persona dei custodi della fede ebraica, dei dottori della legge. Ecco, non sono bastati i gesti, i miracoli, gli insegnamenti. Non è bastata neanche questo istante di glorificazione sul Tabor, i miracoli, gli esorcismi. Ed è forse questo il motivo per cui il fatto che non sia bastato tutto ciò che ha preceduto la trasfigurazione, questo è il motivo per cui Gesù consegna ai suoi il silenzio. Non parlate a nessuno di ciò che avete sentito e di ciò che avete visto. Perché? Questo è il segreto messianico, ormai lo sappiamo. Se ne potrà parlare con cognizione di causa soltanto a discorso finito, a vicenda ultimata, cioè dopo la risurrezione, quando i testimoni avranno in mano tutte le tessere del mosaico. Dico questo perché anche i dodici arriveranno, approderanno alla fede nel Cristo solo dopo la risurrezione. La maggior parte degli esegeti parla della fede degli apostoli come di fede post-pasquale. E questo i fatti ce lo raccontano. Tradimento, rinnegamento, fuga di tutti gli apostoli. Ecco, soltanto dopo Pasqua, con l'avvenuta risurrezione e l'apparizione del risorto ai dodici, anzi undici, perché uno si sarà già perduto, costoro finalmente crederanno. Qualcuno potrebbe sollevare l'obiezione: beh, allora che cosa serviva dire tutto ciò che ha detto, insegnare, fare miracoli, se tanto ci voleva la risurrezione, bisognava arrivare lì e superare il fatto della risurrezione per finalmente per credere in Lui. Questa è un'obiezione più che logica dal punto di vista umano, ma non dal punto di vista della teologia, del discorso teologico che sta dietro, che sta dentro i quattro Evangeli, i quali dicono: ogni momento della vita di Gesù è importante, prima di tutto per Lui, per la sua presa di coscienza graduale, di questo abbiamo già parlato, della propria identità, Dunque ci volevano evidentemente 30 anni perché Gesù diventasse pienamente consapevole di sé e assumesse il coraggio di affrontare il passo finale, che non è soltanto un passo, è il passo finale. E se è finale, chiaramente c'è tutto un cammino che porta fin lì e da lì oltre. L'apparizione di Elia e Mosè. Gli apostoli, scendendo dal Tabor, chiedono a Gesù: ma perché si dice, si insegna che Elia deve tornare? E Gesù spiega: sì, Elia deve tornare, in realtà è già tornato, ma non lo hanno riconosciuto, allude a Giovanni il Battista. E qui c'è una singolare, ma forse in un certo senso prevedibile, similitudine tra la figura del Messia, che è venuto ma non è stato riconosciuto, e la figura del precursore del Messia, che è venuto ma non è stato riconosciuto. In questa dinamica delle due vite c'è molto in comune. Del resto, il precursore e il Messia sono inscindibilmente legati, la vicenda dell'uno e dell'altro. Ad un certo punto nel Vangelo di Giovanni troviamo le parole del precursore: io devo diminuire affinché lui possa crescere. Una delle raffigurazioni iconiche del Battista è quella dell'amico dello sposo. L'amico dello sposo scorta fisicamente lo sposo alla sposa, e una volta che è arrivato lì, ecco che fa un passo indietro e si ritira in buon ordine, perché da quel momento il protagonista non è più lui, ma lo sposo. La seconda affermazione di Gesù, mentre spiega la presenza di Elia nella visione teofanica, è che il figlio dell'uomo deve soffrire. Qui sta il primo annuncio della passione. Dopo aver precisato la propria identità e dopo aver smascherato l'azione di Satana nelle parole di Pietro, Gesù si rivolge ai discepoli e alla folla. Dunque ciò che dirà è un annuncio pubblico. Non si fa più differenza tra i dodici e la gente. Pubblico, a tutti, per tutti. E con molta chiarezza propone a tutti il suo stesso cammino. Non ci sono due vie, una per Gesù e una per la Chiesa. Ce n'è una sola di via. Ora, noi sappiamo come la Chiesa nascente, ma sono già passati alcuni secoli, agli inizi siamo nel 400, quindi agli inizi del V secolo. Da quel momento in poi la Chiesa potrà fare affidamento su un potere non soltanto economico, ma anche politico e religioso, che il Sacro Romano Impero imporrà la fede cristiana su tutto il bacino del Mediterraneo. La Chiesa avrà delle dotazioni temporali, terre, proprietà, e avrà denaro. E questi sono i tre aspetti, le tre componenti del grande potere che assumerà via via la Chiesa, tanto da diventare non soltanto una delle superpotenze del mondo allora conosciuto, ma anche dettare la propria volontà alle altre potenze. E questo altro non è che la realizzazione concreta, storica, delle tre tentazioni a cui Satana sottopone Gesù nel deserto. Un messianismo che esercita un potere politico, un potere economico e un potere religioso. In una sorta di sodalizio non sempre virtuoso con i poteri forti dello Stato, degli Stati. Notate che questo non è soltanto un fatto storico che risale ai secoli passati. Attualmente, noi lo leggiamo sui giornali regolarmente, ci sono delle situazioni ben concrete dove la Chiesa è sodale con i poteri statali. certamente avrete sentito nominare il patriarca della Chiesa russa, Kirill, e gli apprezzamenti che ha fatto Kirill sul cammino della teologia che cammina con l'uomo, con la liberazione dalle discriminazioni, dalle povertà, dalle sofferenze, dalle soggezioni politiche, dalle schiavitù. Ma non soltanto la Chiesa russa è divisa tra Chiesa di Stato e Chiesa dissidente, anche la Chiesa cinese. Stamattina sono andato ad informarmi un poco sulla situazione della Chiesa cinese. La Chiesa cattolica in Cina, che conta 16 milioni di fedeli, è definita tale ed è riconosciuta dallo Stato cinese come Chiesa cattolica soltanto l'Associazione Patriottica Cattolica Cinese. C'è anche la Chiesa dissidente, di questa però non si parla e la Cina non la riconosce. Per la Cina non esiste una altra Chiesa diversa da questa patriottica. Notate che fino all'accordo intervenuto tra la Repubblica Popolare Cinese e la Santa Sede il 22 settembre del 2018, per cui poco più di 5 anni fa, i cattolici che non si riconoscevano nella Chiesa ufficiale, erano discriminati, erano incarcerati, erano torturati e le autorità governative cinesi imponevano di non riconoscere ai cristiani, di non riconoscere l'autorità del Papa e di affermare il primato dello Stato sulla propria aderenza confessionale, in virtù di un articolo della Costituzione cinese, l'articolo 36, secondo il quale le organizzazioni religiose e le attività religiose non possono essere soggette ad alcun controllo esterno. La legge ordinaria vietava l'attività religiosa al di fuori dell'associazione patriottica perché sovvertiva i poteri dello Stato. Questa è la realtà attuale, come vedete. Problemi che c'erano di interpretazione del messianismo che Gesù è venuto a rivelarci c'erano allora, ai tempi di Gesù, e ci sono oggi e forse ci saranno sempre. Ma non soltanto a livello statale e a livello di gerarchia, quindi nazionale, internazionale, ecco, assistiamo a questo rifiuto di camminare sulla strada segnata da Gesù, ma anche a livello personale. Si vive come se ci fossero due vie, la via Crucis, quella interessa Gesù, e poi l'altra, la nostra, in cui più o meno consapevolmente noi ragioniamo come se la via Crucis avesse valore soltanto per Gesù. A proposito di questo, mi viene in mente una intervista che hanno fatto recentemente ad Enzo Bianchi, credo abbiate già intuito che io amo Enzo Bianchi, al quale hanno chiesto un parere personale su questo drammatico fenomeno della chiusura progressiva di molte case religiose e di molti monasteri. È una notizia di un mese fa, il nostro monastero delle Suore Domenicane di Bergamo è chiuso. Suore Domenicane, monache di Bergamo, che vivevano in questo monastero che risale agli inizi dell'ordine, del 300, che adesso è chiuso, andranno a vivere in un altro monastero. Sono rimaste in poche. Ebbene, Enzo Bianchi, interrogato su questa questione drammatica, sotto certi aspetti triste, lui senza alcun dramma e senza alcuna tristezza dice: queste consorelle stanno vivendo la loro via Crucis e stanno celebrando la loro Pasqua. Vedete, non è proprio lo stesso modo di vedere le cose. Questo non cancella il dolore, la tristezza, Quando abbiamo celebrato il decennale della beatificazione del padre Girotti nella cattedrale di Alba, prima di arrivare in cattedrale siamo stati noi frati a trovare le monache domenicane. Le monache domenicane, quando sono entrate in convento, cioè nell'81, erano circa 25, adesso sono 6. Età media, hanno superato gli 80, età media, alcune sono a letto, erano in 4 ad accoglierci. Stanno vivendo la loro Via Crucis e stanno celebrando la loro Pasqua. A proposito di Via Crucis, io non so se sia un fatto positivo o negativo, ma la Via Crucis è diventata una pratica devozionale. Non rientra nella liturgia ufficiale della Chiesa, rientra fra le pie devozioni della Chiesa, che la Chiesa negli atti del Concilio Vaticano II caldeggia, perché le pie devozioni sono cosa buona e giusta, che non vengano confuse con la liturgia ufficiale. Ma, vi dicevo, è diventata una pratica devozionale. Cosa significa? Significa che tutt'al più la celebrazione della Via Crucis per le strade del quartiere suscita delle emozioni, ma non manda più in crisi nessuno. E non appena la vita di ciascuno di noi comincia ad affrontare una salita che ci potrebbe anche condurre sul Calvario, cioè alla morte, ebbene sono pochi quelli che si sentono solidali con il Nazareno o che sentono il Nazareno solidale con loro. Eppure Gesù ebbe a dire che un discepolo non è da più del suo maestro, ma queste sono parole molto difficili da ascoltare, da capire e soprattutto da vivere. Ed affrontiamo la questione del rinnegare se stessi, che è il centro della riflessione di stasera. È la prima volta, questo punto del Vangelo, la prima volta nel Vangelo di Marco in cui il discepolo sente parlare di rinnegamento di sé, sente parlare di croce, sente parlare di dono della propria vita, donare la vita. Ma da questo momento in poi ne sentirà parlare più spesso. Questo discorso in questa pagina si mantiene ancora molto sulle generali. Man mano che si procede nel racconto, il tema della passione di Gesù e della nostra passione dietro di lui diventa sempre più incalzante. Le parole severe di Gesù sono rivolte, lo ripeto, a tutti noi. Non si tratta soltanto, non riguardano soltanto le vocazioni di speciale consacrazione, come la mia, come quella delle monache, come quella dei sacerdoti, dei religiosi in genere, dei missionari, ma tutti i cristiani in quanto battezzati. Allora, il termine è seguire, letteralmente, in questo logion, in questa espressione di Gesù, suona così. Se qualcuno vuole seguire dietro di me, è un'espressione che non sta molto in piedi, seguire dietro. Seguire vuol dire già venire dietro, ma è usata proprio come rafforzativo per intendere una sequela che sia proprio su quei passi lì dietro il Signore, i suoi stessi, le sue orme. C'è però una novità quanto alla sequela, perché di sequela si parla già fin dal primo capitolo, ai versetti 16-20, quando Gesù chiama i primi discepoli e dice seguitemi. Non dice soltanto seguitemi. In questo momento dice rinnegare se stessi e prendere la croce per seguire. Si rinnega, si prende la croce e si segue. Le prime due, rinnegare e prendere la croce, sono le condizioni per seguire Gesù dovunque andrà. Rinnegare, il verbo usato, il verbo greco usato, è aperneomai, aperneomai, che significa negare vigorosamente, rigettare via da sé, dire no rifiutando ogni compromesso. Nella Bibbia greca lo troviamo, questo stesso verbo, aperneomai, nel libro di Isaia, al capitolo 31, ed è adoperato per esprimere il rifiuto degli idoli, rinnegare gli idoli, per seguire totalmente il Signore. Sentite, in quel giorno Israele rigetterà i suoi idoli d'argento, i suoi idoli d'oro, lavoro delle vostre mani peccatrici. Dunque, in questa espressione di Gesù, il movimento è identico. Si passa da una forma di idolatria che viene rinnegata per scegliere Cristo. Ma a differenza dell'espressione che compare in Isaia, rinnegate, rinnegate gli idoli d'argento, gli idoli d'oro, qui c'è scritto rinnegate voi stessi, la vostra persona. Quindi dall'idolatria di sé bisogna rinnegare noi stessi e passare all'adorazione di Gesù. Non si dice neanche rinnegate il mondo, si dice rinnegate voi stessi. Non immaginiamo che gli idoli da rinnegare siano soltanto fuori di noi, siano soltanto fuori della nostra comunità. Gli idoli del mondo sono dentro di noi e sono proprio quelli più difficili da rinnegare, da gettar via, da abbandonare. In ultima analisi, l'idolatria da rinnegare è l'esaltazione di sé, come se come valore ultimo, come criterio principale di ogni scelta. Attenzione, questo errore lo facciamo spessissimo tutti, cioè scegliere noi stessi come unità di misura del bene, come unità di misura della sofferenza, come unità di misura della povertà, come unità di misura della verità. Qual è l'unità di misura? Noi. La mia esperienza di vita, il mio stato di vita, come mi sento io, o che cosa non ho. Non scendo più oltre nei particolari per evitare di ricevere poi dei messaggi nei prossimi giorni in cui qualcuno vi dice: ma stavi pensando a me? Ce l'hai con me? È un messaggio che hai mandato a me? È un messaggio che mando a tutti, cioè che Cristo manda a tutti, a cominciare da me. Il contesto della vicenda offre altre precisazioni. Rinnegare se stessi comporta un duplice radicale capovolgimento. Il primo è un capovolgimento di tipo teologico, ne abbiamo già parlato nelle altre due serate, emerge dal battibecco tra Gesù e Pietro. Dunque bisogna capovolgere la nostra concezione di Messia e scegliere quella che Gesù propone nella sua persona. Da questo capovolgimento teologico, cambiare il concetto di Messia, deriva un capovolgimento antropologico, cioè da un'esistenza vissuta come conservazione di se stessi ad un'esistenza vissuta come dono totale, ed è la morale dei talenti. Poi c'è un'altra novità, ed è l'imperativo prenda la sua croce. Dunque abbiamo visto rinneghi se stesso, adesso prenda la sua croce. Possiamo tradurre più precisamente: ciascuno sollevi la sua croce caricandosela sulle spalle. Per prendere la croce, cioè seguire Gesù fino alle conseguenze estreme, è necessario essere disposti a rinnegare se stessi, perché se uno non è disposto a rinnegare se stesso, la sua croce non la prenderà mai. L'alternativa a questo nuovo atteggiamento che Gesù ci chiede è quello di fare una riserva di coscienza, un'obiezione di coscienza, più o meno consapevole, più o meno esplicita, sulla croce per noi. No, io quella cosa lì non la faccio, io quella croce lì non la prendo, io mi ribello. In altre parole, noi ci si ferma, noi andiamo dietro Gesù fino a quando le cose non si mettono male per noi. A questo punto ci si ferma. Gesù si allontana verso il Calvario, ma noi ci fermiamo prima, non andiamo più oltre. E dunque il nostro cammino si separa dal suo. Lui va avanti per la sua strada, ma noi per la sua strada non più. A questo proposito, oggi è il 29 aprile, festa di Santa Caterina, la lettura delle lodi del mattino della festa di Santa Caterina riporta un breve brano di San Paolo che scrive ai cristiani di Corinto, dove delinea il rapporto tra la croce di Cristo, il cammino verso la croce che compie Cristo e il cammino che compie il testimone della fede, noi. Noi, infatti, non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. Quanto a noi, siamo i vostri servitori per amore di Gesù Cristo. Siamo tribolati da ogni parte, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Ecco, c'è un'altra novità, ed è questa la novità straordinaria nell'insegnamento di Gesù, oltre a rinnegare noi stessi, prendere la croce e seguirla. La grande novità che il Vangelo ci rivela è la assoluta solidarietà di Dio nei confronti dell'uomo. Ecco, adesso io ho invertito il rapporto. Prima ho parlato di cercare la solidarietà di noi uomini nei confronti di Gesù andandogli dietro. Adesso invece la solidarietà di Dio nei confronti degli uomini. Una solidarietà più forte del rifiuto che Dio subisce dagli uomini. Gesù è rifiutato da noi, ma continua ad amarci, anzi addirittura muore d'amore per noi. Realizza senza esitazioni, senza compromessi, quel rinnegare se stessi di cui ha parlato e che chiede agli apostoli. La strada che Gesù sta percorrendo è quella dell'abbandono, è quella della testimonianza. Voi sapete qual è il termine tecnico di testimonianza della fede? Martirio. Il martire, prima che colui che soffre muore, il martire è colui che crede a qualunque costo, a costo anche di perdere la vita. E se dovesse scegliere tra la fede, rimanere fedele al Cristo e rinunciare a vivere, sceglie la prima, rimanere fedele al Cristo. In circostanze analoghe, sto parlando dei contemporanei di Gesù, ma anche dopo, anche prima, altri si sono ritirati dal mondo perché il mondo li aveva rifiutati. Bene, tu mi rifiuti, io mi ritiro. Lo hanno abbandonato al suo destino, estraniandosi in una solitudine sdegnosa. Non così Gesù. Egli non si separa dal mondo. Al contrario, Gesù resta dentro il mondo, resta dentro il popolo che lo ha rifiutato, rispondendo al rifiuto del popolo con un atto d'amore nei suoi confronti. E questo è il segno vivo ed eloquente di quella incrollabile fedeltà di Gesù a Dio, un Dio che mai abbandona l'umanità. Fedeltà a Dio che si manifesta come fedeltà agli uomini. Ed altro non è questa dinamica che il comandamento dell'amore che noi sappiamo Gesù unisce. Amerai Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e il prossimo tuo come te stesso. Insieme, fedeltà a Dio diventa fedeltà agli uomini, fino alla morte. La via della croce, dunque, non è semplicemente il coraggio della solitudine e del martirio. Più propriamente, la via della croce è il coraggio di trasformare la solitudine e il martirio in un gesto di amore puro e di puro dono. Vedete, tutto contrario. Il popolo è contro Gesù, Gesù è a favore del popolo. La dinamica della passione si può risolvere in questa tensione tra contro del popolo a Gesù e a favore di Gesù per il popolo. Contro, a favore. Il terzo imperativo, rinnega te stesso, prendi la tua croce, seguimi. Questo è il terzo imperativo. Lo abbiamo già incontrato agli inizi del Vangelo di Marco. Lo ripeto, seguire il Cristo significa spostare totalmente il baricentro della mia vita, da me stesso, a Gesù. Nei passi in cui nel Vangelo ricorre l'imperativo seguimi, si parla del distacco per seguire il Signore, distacco dal lavoro, distacco dalla famiglia, distacco dalle ricchezze. Vi ricordate l'incontro con il giovane ricco? Se ne andò via triste perché aveva molti beni, no? Quindi il distacco dai beni materiali e dagli affetti. Qui il distacco di cui parla Gesù è richiesto da se stessi. Staccati da te stesso. E questo è il più difficile. Naturalmente non è un distacco da se stessi fine a se stesso, ma è per una nuova concentrazione su altro che non noi stessi. L'ultimo aspetto di cui accenno questa sera è forse il più difficile, vi chiedo ancora qualche istante di pazienza. Gesù precisa ancora, chi vuole salvare la propria vita la perderà, chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Questo paradosso, perdere per salvare e salvare che significa perdere, questa inversione, capovolgimento dei significati, dei termini nel loro esatto opposto, chi perde trova e chi conserva perde, deve essere illuminato, perché è suscettibile di equivoci. Noi ci illudiamo, per salvare la vita la si debba custodire, la si debba conservare con prudenza e con cura, ma così la perdiamo. La verità è che spesso abbiamo paura di perderla, donandola. Altro è dire, non ho tempo da perdere, altro è dire, non ho tempo da donare, perché donare è positivo, perdere no. Ora, noi potremmo pensare che per seguire il Cristo, per trovare la vita vera, noi si debba abbandonare le cose materiali a vantaggio di quelle spirituali. Non è così. Questi versetti vanno interpretati in un modo molto più globale e unitario, è quindi difficile da capire. Tutta la nostra esistenza, materiale e spirituale, presente e futura, deve essere investita in un unico atto d'amore. Per Gesù la strategia della conservazione, ormai l'abbiamo capita, non funziona né quanto alla fede. La fede non si può conservare intatta come quando l'abbiamo ricevuta, è un'illusione, né quanto alla vita stessa. Che giova, commenta Gesù, che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima? Molte Bibbie traducono così, se poi perde la sua anima. In realtà il termine usato dall'Evangelista è psiche, che in questo contesto vuol dire esistenza, non è solo l'anima, quindi è molto di più, è tutto l'uomo, è tutta la persona, spirito, anima e corpo. Con questo stesso significato il termine psiche viene usato anche al capitolo 10, versetto 45, quando Gesù dice «Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria psiche, cioè dare la propria esistenza per le moltitudini». Dunque questa duplice contrapposizione, guadagnare e perdere il mondo intero e la propria esistenza, non va intesa in modo dualistico, cioè appunto come rinuncia ai beni materiali per ricercare i beni spirituali, oppure rinunciare alla vita presente per guadagnare la vita futura, la vita spirituale, il paradiso. Non si tratta di questo, Gesù non dice questo. Secondo il Vangelo la scelta fra le due logiche, la prima è la logica mondana che punta sul possesso, che punta alla ricerca della propria conservazione per avere sempre di più, e la seconda logica, quella del discepolato, che invece punta tutto al dono. La scelta fra le due logiche mette in gioco l'identità stessa dell'uomo. In altre parole, l'io autentico della persona umana sta nella sua relazione con Dio. Noi non abbiamo soltanto una relazione con Dio di ordine spirituale, ma ce l'abbiamo di tutta la persona. Anche il mio corpo può rispondere, deve rispondere, con un atto di amore nei confronti di Dio. E questo vada detto, vada specificato per coloro che dicono o che vivono una sorta di schizofrenia, lo spirito rivolto a Dio, quindi la preghiera, quindi gli atti religiosi, quindi la lettura, quindi la meditazione del Vangelo, ma poi il corpo rivolto ad altri o ad altro. Tutta la persona va rivolta a Dio, altrimenti si perde tutto, si perde il corpo, si perde lo spirito, si perde la vita presente e si perde anche la vita futura. Proprio adesso mi viene una tosse. Questo è il paradosso del Vangelo, che per alcuni, dice San Paolo ai Corinzi, è stoltezza e follia, per altri è sapienza e potenza di Dio. Gesù esprime così, in modo lucido, in modo chiaro, quanto è scritto nel Salmo 49, che lui richiama, che a sua volta, Salmo 49, riprende un antico proverbio popolare ebraico, che che vi leggo nella sua letteralità e su questo chiudo. Nessuno può in alcun modo redimersi, né pregare Dio per il proprio riscatto. Anzi, pure il prezzo della sua persona, per quanto alto sia, sarà sempre insufficiente per vivere senza fine e non vedere la morte.